Buon pomeriggio a tutti. Eccoci. Allora, accomodiamoci, prendiamo posizione. Sono le ore 15:01 del 14 marzo 2025, diamo inizio alla seconda commissione consiliare. Sono presenti i consiglieri Aquilini, Badiali, Barbetti, Bravi, De Felicis, Di Nicola, se qualcuno è dietro, Fantauzzi, Flagello, Frigeri. La consigliera Guardoni è assente giustificata, si fa sostituire dal consigliere Angelo Riccioni, Malaridotto, Masciotti, Mattioli è assente, Pacini, Piermarini. Bene, come di consueto passiamo all'approvazione del verbale della seduta precedente, pertanto chiamo, come di consueto, Aquilini,
favorevole,
Badiali, favorevole, Barbetti,
favorevole,
Bravi,
favorevole,
De Felicis,
favorevole,
Fantauzzi,
favorevole,
Flagello,
favorevole,
Frigeri,
favorevole,
Riccioni,
astenuto in quanto non ero presente,
Malaridotto,
favorevole,
Masciotti,
favorevole,
Pacini,
favorevole,
Piermarini,
favorevole.
Bene, chiamiamo Barbara oppure un secondo, almeno tanto è presente, se qualcuno la può chiamare, così la facciamo votare. Di Nicola
presente,
no, il verbale.
Anche presente, grazie. Voto alla
favorevole.
Bene, il verbale della seduta precedente è approvato con 13 voti favorevoli e un astenuto. Passiamo, se siete d'accordo, visto la presenza dell'assessore Giuliani e dottoressa Tiziana Angelucci, direttamente al punto 4 e 5, li facciamo passare davanti. Poi arriverà la dirigente con Anna Conti. Quindi, se siete d'accordo, passiamo a parlare subito dell'accorpamento. Siete d'accordo? Ok. Accorpamento porzione di sedime stradale al demanio comunale ai sensi della legge numero 448 del 1998, tratto di viabilità comunale denominata Via De Trinci, su cui insiste una maestà. Ringrazio la presenza dell'assessore Giuliani e dottoressa Tiziana Angelucci. Prego, assessore.
Grazie presidente. Allora, con questa pratica noi proponiamo di procedere all'accorpamento di una porzione di sedime stradale che costituisce area di sedime, appunto, stradale della viabilità comunale denominata Via De Trinci, individuata al catasto terreni foglio 117 particella 3977, di una superficie di 3 metri quadrati, su cui insiste una maestà sin dall'anno 1985, oggetto della devozione popolare in quanto destinata a strada ed utilizzata ad uso pubblico da oltre 20 anni. Quindi sostanzialmente con questa pratica si propone appunto l'accorpamento al demanio stradale.
Sì, volevo sapere, era di proprietà privata?
Sì. Sì, infatti in data 4 febbraio è pervenuta una nota al protocollo, la numero 10.397, con la dichiarazione di disponibilità alla cessione gratuita al Comune di Foligno da parte dei signori Berni Stefano e Berni Elena, per tramite del loro legale, per l'area appunto costituente porzione di viabilità comunale in via De Trinci, censita al catasto al foglio 117, particella 3.977, di 3 metri quadrati.
È la maestà,
sì. Sì.
Bene, ci sono altri interventi? altrimenti passiamo alla votazione. Quindi pertanto richiamo in ordine alfabetico Aguilini.
Sì, favorevole.
Badiali, favorevole. Barbetti.
Astenuto.
Bravi.
Astenuto.
De Felicis.
Favorevole.
Di Nicola.
Favorevole.
Fantauzzi.
Beh, verso il sedime ci asteniamo di sicuro. Poi qui in più c'è anche una Madonna, quindi.
Quindi astenuto. Astenuto. Flagello.
Favorevole.
Frigeri.
Astenuta.
Riccioni.
Favorevole.
Malaridotto.
Favorevole.
Masciotti.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Piermarini.
Favorevole.
Cosa?
Ok, l'oggetto numero 4 passa con 9 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo all'oggetto numero 5. Definizione patrimoniale mediante riconfinazione dell'area su cui insiste un serbatoio idropotabile ad uso pubblico, sito località Verchiano, identificazione delle aree interessate, catasto terreni, foglio numero 176, particelle numero 585, 586, 588. Prego, sempre l'assessore Giuliani.
Sì, grazie Presidente. Allora, con questa pratica proponiamo una, diciamo, regolarizzazione patrimoniale, quindi un riconfinamento di un serbatoio idrico che si trova in località Verchiano tramite una permuta che il comune fa con il privato, appunto per andare a riconfinare questo serbatoio idrico. La cessione naturalmente è equivalente, le due parti si equivalgono, sia come superficie che come volume. Se volete vedere qua c'è l'allegato e la planimetria.
Sostanza anche per questo. Guarda, vieni. L'Agenzia delle Entrate diversi anni fa, fece un accertamento al Comune per una serie di immobili non accatastati, per cui facendo incarichi professionali e accatastamenti è venuto fuori che questo serbatoio idropotabile che sta a Verchiano esiste ed è tutto recintato, ma facendo la rilevazione topografica il manufatto ricade in parte su proprietà privata e la recinzione la proprietà del comune è questo rettangolo così, la recinzione è questa, il manufatto sta qui, quindi si trattava di acquisire la proprietà privata su cui ricade il manufatto e a compensazione di questa superficie qua.
Che è questa?
Questa è quella da acquisire, questi due triangoli sono quelli da cedere perché questa è tutta proprietà privata, è andata avanti gli anni perché la proprietà privata era intestata a tanti soggetti in parte deceduti per cui hanno dovuto fare successioni, passaggi di proprietà, alla fine è diventato unico proprietario per cui si è reso disponibile a definire questa situazione che ormai è conclamata da decenni, per cui con questa pratica qui si rettifica a livello di proprietà sia i confini, appunto è una definizione patrimoniale, una volta che viene fatto l'atto di permuta vero e proprio il comune diventa proprietario della superficie dove ricade l'immobile, a quel punto si può accatastare l'immobile e chiudere la questione anche con l'Agenzia delle Entrate.
Questi due neanche a fronte di questo.
Esatto, queste due. Questo è già il manufatto sta qui e qui.
Il manufatto è
una cabina. Sì, è un manufatto in muratura, è un serbatoio idropotabile in gestione alla VUS. Quindi questa è tutta impianti fatti negli anni 50-60, fatti, recintati e tutto, ma in realtà quando si vanno a fare rilevazioni topografiche la rispondenza non c'è quasi mai. Infatti una identica pratica è successa anche per sopra Belfiore, adesso un'altra frazione era. Quindi,
se ci sono domande. Ok, Presidente.
Ok, perfetto, procediamo a un'altra votazione. Nuovamente richiamo, pertanto Aguilini.
Favorevole.
Badiali, favorevole. Barbetti.
Stampa questo.
Aspetta.
Astenuto.
Bravi.
Astenuto.
De Felicis. Adesso vediamo un tiro.
Ma sì, va bene, favorevole.
Di Nicola.
Favorevole.
Fantauzzi.
Astenuto.
Flagello.
Favorevole.
Frigeri.
Astenuta.
Riccioni.
Favorevole.
La Ridotto.
Favorevole.
Masciotti.
Astenuto.
Pacini.
Favorevole.
Piermarini.
Favorevole.
Bene, l'oggetto numero 5 passa l'approvazione con 9 voti favorevoli e 5 astenuti. Ringrazio l'assessore Giuliani. Grazie. E la dottoressa Tiziana Angelucci. Grazie. Do il benvenuto alla dirigente dell'urbanistica, l'architetto Anna Conti. Passiamo all'oggetto numero 2. Richiesta di indizione dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 bis del decreto legislativo 152 del 2006 alla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto eolico denominato Energia della Valle, sito nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Foligno e Gualdotadino, della potenza di 29,4 MW, nonché delle opere connesse. Proponente Fred Holzer Renewables Italy SRL. Prego, dirigente, grazie.
Buonasera. Allora, questo purtroppo è l'ennesimo impianto eolico che viene proposto nei nostri territori. Sono tutti più o meno concentrati nella zona a confine con Nocera Umbra, Valtopina. In particolare questo qui, diciamo, si sovrappone un po' a quello di Monte Busseto, che non interessava il nostro territorio se non per delle opere, diciamo, infrastrutturali, e che comunque quello di Monte Busseto è chiaramente percepibile, insomma, dai nostri territori a Nifo, Afrile, Fondi. Questo, la differenza degli altri sostanzialmente è che ha una potenza minore, sono leggermente più basse le pale eoliche, quindi abbiamo 125 metri di altezza. E proprio perché la potenza è minore, parliamo complessivamente di 29,4 MW, sia la procedura di impatto ambientale, quindi la valutazione di impatto ambientale, che l'autorizzazione unica la rilascia la Regione. Però ai fini dell'inchiesta pubblica, per cui siamo qui oggi, diciamo, si applica comunque l'articolo 24 bis, comma 2 del decreto legislativo 152-2006, il codice dell'ambiente. Allora, le motivazioni sono, questo veramente è quasi un'estensione, diciamo, dell'impianto Fondi Colle Croce, e la posizione è proprio sopra Fondi, ai confini con Valtopina e con Nocera, diciamo. E noi le motivazioni sono le stesse, perché il nostro territorio montano ci sono diversi siti SIC, cioè abbiamo la paruta di Colfiorito, che è tutelata dalla convenzione di Ramsar. Comunque ci sono tutte le problematiche legate alle rotte degli uccelli, quindi dal punto di vista dell'avifauna è per noi pericolosissimo. Inoltre è un territorio ricco di preesistenze storico-archeologiche, e quindi le motivazioni, io la faccio breve perché ne sono passati veramente tanti, quindi immagino che sono più o meno le stesse che poi hanno riguardato Monte Busseto, hanno riguardato Fondi Colle Croce e l'impianto eolico di Monte Burano. Quindi le stesse motivazioni, sia dal punto di vista dell'impatto turistico, dell'impatto ambientale e dell'impatto sul territorio, molto importante dal punto di vista storico-archeologico per la nostra regione. E poi abbiamo puntato molto anche sull'effetto cumulabilità degli interventi, perché lì ce n'è una concentrazione veramente importante. Nella piantina che ho qui, che avevamo fatto tempo fa, questo non è riportato, ma già basta da solo con quelli che già ci sono a vedere che il nostro territorio montano viene davvero devastato. Quindi richiediamo l'inchiesta pubblica Noi siamo un comune con più di 50.000 abitanti, quindi possiamo richiedere l'inchiesta pubblica, altrimenti se la popolazione era minore avremmo dovuto chiedere alla Regione di farsi parte in causa per questa cosa. E niente, poi se ci sono altre domande, insomma, io sono qui.
Okay. Cioè, interventi
delle quali? 125 metri, aspetta, ce l'ho qua, sì sì, ce l'ho. Gli altri erano 200, insomma, 200 metri, 125 metri, ecco qui un elaborato dove si vede chiaramente.
Interventi? Qualcuno? Prego, consigliere Fantauzzi.
Allora, siccome qui... siccome qui siamo già al quarto, se non mi sbaglio, in questo caso l'altro solo un palo ricadrebbe nel...
Sì, sul nostro territorio sì, è solo un palo, sì. In tutto sono 7, gli altri sono nei territori di Valtominano. Cioè.
Allora, è chiaro che qui si ripete la storia di quello che abbiamo già fatto negli altri casi. È chiaro anche però che dobbiamo arrivare a una definizione di questa cosa, perché poi queste cose qui, che va tutto bene, ma non avranno nessun tipo di effetto sostanzialmente, perché poi è inutile che ci giriamo intorno, non avranno nessun tipo di effetto, perché il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 stabilisce che per esempio l'Umbria deve arrivare a 1,7 gigawatt di potenza prodotta da fonti rinnovabili. Siamo molto lontano da questo punto di vista per quello che è, anzi saremmo una delle regioni più lontane, ci salva un po' l'idroelettrico soprattutto nel prodotto nella parte sud della regione sostanzialmente. La cascata del Marmore, tanto per essere chiari. In più, io non so se tutti i colleghi lo sanno, ma a breve arriverà la cosiddetta zonazione delle tariffe elettriche, cioè questo è un provvedimento legislativo che prevede che ogni non sarà più una tariffa unica per tutti, ma in base a quanto le regioni produrranno in termini di fabbisogno energetico e quindi chiaramente fatto oggi la situazione l'Umbria sarebbe, cioè avremmo una delle tariffe più alte d'Italia, perché ovviamente altre regioni stanno molto più avanti. Tra le altre cose è bene sempre ricordarlo che quel decreto ministeriale del 21 giugno 2024 del MASE, quindi di questo governo, prevedeva anche, chiedeva anche che le regioni avrebbero dovuto classificare le zone cosiddette idonee e non idonee per l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Ovviamente fino adesso non era stato fatto niente, la nuova amministrazione regionale non solo si è mossa, non solo si sta muovendo, ma già si è mossa. Tra l'altro, se non vado errato, domani scade il termine per il parere che è stato richiesto a tutti i sindaci dei 92 comuni dell'Umbria da parte dell'assessore regionale all'ambiente per appunto una valutazione circa ovviamente i territori di competenza. Io non so se il comune di Foligno ha già mandato questo parere oppure lo farà domani, immagino di sì, nel senso che sì prego, e quindi quando sapremo quale sarà il parere espresso dal comune di Foligno. Detto questo, in questo momento, in base a quel decreto ministeriale del 21 giugno 2024, le aree non idonee in base a quel decreto, e attenzione, a quel decreto ministeriale, della Regione Umbria non sono tantissime quelle non idonee, sono molto poche. È chiaro che qui si può intervenire facendo delle cose, ma non è che si può fare, tipo per esempio come ha fatto la Regione Sardegna, per cui ha reso solo l'1% del territorio regionale idoneo, ma già a fronte di questo e in relazione a quel decreto ministeriale del 21 giugno 2024 è già stata impugnata questa legge regionale della Regione Sardegna presso la Corte Costituzionale, che quasi certamente darà torto alla Regione Sardegna, perché ovviamente non si può, non c'è una discrezionalità assoluta, per cui chiaramente ci sono delle disposizioni molto, anche molto chiare per certi aspetti, per cui ci sono delle aree dove sicuramente si potranno installare impianti di energia rinnovabile, punto. Cioè, non è che poi possiamo dire ma noi non ne mettiamo nemmeno uno, non facciamo. Quello che dove possiamo fare, questo sì, secondo me, è sul tipo di impianti, è sulla l'intelligenza di andare a capire dove queste fonti di produzione di energia rinnovabile sono meno impattanti possibili in termini paesaggistici, tra l'altro in questa regione manca anche in piano paesaggistico, per esempio, e quindi a quel punto cominciare a dire che la strada per arrivare alla produzione di 1,7 gigawatt di potenza installata da fonti rinnovabili sia tracciata in maniera chiara e abbastanza, diciamo, realistica, perché poi non è che possiamo rimandare il tutto, a meno che non si scelga, che non è nemmeno possibile tra l'altro in base a quelle che sono le normative, a meno che non si scelga la strada della dilazione continua, ma non sarà, ripeto, non sarà possibile chiaramente, il che vorrebbe dire, questo è sicuro, che nel momento in cui scatta la zonazione della tariffazione dell'energia elettrica, significherebbe un aumento di costi per noi cittadini umbri che sarebbe veramente insostenibile, considerando già dai punti in cui partiamo. Quindi anche questo, per coerenza rispetto a quelle che sono state le altre tre espressioni di parere sulla l'indizione dell'inchiesta, va bene. Detto questo, però, adesso speriamo che, tra l'altro, dovrebbero essere finite anche tutte queste presentazioni di progetti, almeno per il momento. Dopodiché bisognerà prendere, come si dice da noi, un verso, no? Bisognerà capire, quindi siamo particolarmente curiosi di conoscere quello che sarà l'espressione di parere dell'amministrazione comunale di Foligno rispetto alle aree idonee e non idonee, e sulla base di questo si comincerà a fare un ragionamento, ovviamente chiaramente con la guida dell'assessorato della regione, dell'assessorato dell'ambiente della regione Umbria, per cominciare a capire quale sarà la strada che intraprendiamo verso questa direzione.
Prego, dirigente, voleva intervenire?
No, allora volevo solo anticipare che la lettera, come si era impegnato l'assessore Balili in uno degli ultimi consigli di cui si è parlato di questo argomento, è stata già mandata via il 28 febbraio del 2025. Noi abbiamo rispettato il primo termine, adesso magari in sede di esposizione in consiglio l'assessore ne espliciterà i contenuti, diciamo. Okay.
Chiedo scusa, coordinatore. Credo che il Consiglio Comunale abbia, diciamo, è abbia il diritto di sapere quello che il...
Sì, infatti è questo che le dicevo, in Consiglio Comunale quando si discuterà dell'inchiesta pubblica, immagino che non è presente l'assessore, quindi non è che posso prendere impegni per lui, beh ci mancherebbe insomma, quindi, però immagino che ne illustrerà i contenuti, ok? Io adesso gli riferirò che ho emersa questa problematica, che ho anticipato che la lettera, così come l'ente si era impegnato a fare, è stata mandata via il 28 febbraio. Insomma.
Ulteriori interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Ah, prego, consigliere Masciotti.
Sì. Io vorrei riportare ancora una volta la testimonianza che avevo portato al Consiglio Comunale di queste società che... E di fatto stanno contattando le proprietà terriere del nostro territorio ancor prima che ci siano i giusti passaggi istituzionali eccetera, e quindi io personalmente, già a prescindere da tutto quello che è stato già detto, ma già solo da questo elemento mi viene da mettere un fermo di quelli mega giganti, grandi come queste pale, insomma, ecco, perché la questione credo sia da capovolgere, cioè da fare i giusti piani, i giusti percorsi, e poi dopodiché le società possono, invece qui ci sono pressioni rispetto a privati, rispetto a società che hanno la proprietà nella nostra montagna, che credo che non sia assolutamente corretto. Ecco, al di là di ciò credo che sia necessario un percorso che vada oltre le nostre realtà comunali, almeno regionale, perché stiamo sempre a paventare la bellezza e le realtà del nostro territorio regionale, ma questo è un qualcosa che può veramente distruggere il nostro territorio, e quindi io chiedo sia a livello locale che regionale un'attenzione massima che vada anche oltre quelle che sono le prassi comuni, visto come già è stato fatto dalla Sardegna, si può fare anche per l'Umbria, e fare tutti i passaggi possibili perché si chieda un'attenzione diversa rispetto a territori che non hanno l'attenzione paesaggistica, artistica, religiosa anche, ecco, perché veramente io sono stato queste settimane con un geometra a fare una passeggiata in certi territori segnati dalle nostre tensioni pubbliche, ma è preoccupante veramente questo tipo di percorso che si sta portando avanti.
Bene, c'è qualcun altro? Non vedo richieste di intervento, quindi passiamo a... Consigliere Colini?
Favorevole.
Ah, ok. Consigliere, prego.
Ah no, scusa.
Mi ha anticipato, va benissimo. Ricominciamo. Passiamo alla votazione. Vai, rifallo Luigi.
Favorevole.
Beh. Badiali, favorevole. Barbetti.
Favorevole.
Bravi.
Favorevole.
De Felicis.
Favorevole.
Di Nicola.
Favorevole.
Fantauzzi.
Favorevole.
Flagello.
Favorevole.
Frigeri.
Favorevole.
Riccioni.
Favorevole.
Maridotto.
Favorevole.
Masciotti.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Piermarini.
Favorevole.
Bene. All'unanimità si richiede la richiesta di indizione di inchiesta pubblica alla Regione, quindi l'oggetto numero 2 passa. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Oggetto numero 3, variante urbanistica parziale al vigente piano regolatore generale del 1997, riguardante la ripianificazione dell'area classificata come zona di verde di quartiere in località Colle San Lorenzo. Prego di nuovo, dirigente, grazie.
Sì, allora, questo riguarda una variante parziale al piano regolatore generale, questo è l'ultimo atto, quello di approvazione, quindi è già, diciamo, è stata sottoposta ad aprile al precedente Consiglio Comunale per l'adozione, ed è una variante che riguarda un'area di quartiere al centro del paese. Diciamo, il verde di quartiere che non è stato mai espropriato dopo l'approvazione definitiva del PRG 97, quindi parliamo del 2001, dopo 5 anni il vincolo preordinato ad esproprio decade, e quindi occorre ripianificare. Ci sono diversi proprietari di queste zone che comunque hanno fatto richiesta di ripianificazione e quindi non ci potevamo esimere, anche perché diciamo questa iniziale previsione di piano regolatore era stata fatta in quella zona dove un tempo, veramente tanti anni fa, quando io ero giovane, si svolgeva la festa del paese. Ora si è tutto spostato, diciamo, intorno alle scuole, dove abbiamo anche realizzato un centro sociale. Nel frattempo questa è diventata una proprietà privata, è stata venduta, è sempre stata privata, diciamo, però è stata venduta al precedente proprietario, e quindi ricade proprio nel giardino di alcuni privati, insomma, per cui non era più possibile mantenerla, quindi è stata mantenuta a verde di quartiere soltanto la zona, diciamo, in prossimità della chiesa. Come? Sì, mi dica.
Ma non l'avevamo già?
Sì, infatti è quello che l'ho detto, cioè è venuta in consiglio comunale, fa due passaggi, uno per l'adozione, quando viene adottata. Una volta che è adottata, poi la variante va pubblicata, diciamo, e chiunque può fare le proprie osservazioni, sia gli enti, i privati cittadini. Dopodiché si fanno le controdeduzioni, se non ce ne sono va avanti, comunque c'è il parere finale della regione, che abbiamo comunque richiesto e si è espressa favorevolmente, e questa, come dicevo, è l'ultima fase di approvazione. Io lo dicevo perché non tutti erano nel precedente consiglio comunale, ed era semplicemente per rendere dotti tutti quanti di quello che è l'iter di questa variante. E quindi sì, insomma, siamo nella fase finale, come ho detto lo faccio breve, anche la regione si è espressa favorevolmente, questo verde si trasforma in verde privato ad eccezione del verde di quartiere che rimane, diciamo, a ridosso della chiesa. Ecco, questo è tutto.
C'è qualche intervento? Non vedo richieste di intervento, pertanto passiamo alla votazione. Aquilini?
Favorevole.
Badiali? Favorevole. Barbetti?
Astenuta.
Bravi?
Astenuto.
De Felicis?
Favorevole.
Di Nicola?
Favorevole.
Fantauzzi?
Astenuto.
Flagello?
Favorevole.
Frigeri?
Astenuta.
Riccioni?
Favorevole.
Malaridotto?
Favorevole.
Masciotti?
Astenuto.
Pacini?
Favorevole.
Piermarini?
Favorevole.
Bene, la pratica passa con 9 voti favorevoli e 5 astenuti. Se non ci sono ulteriori richieste, abbiamo finito i punti all'ordine del giorno, pertanto vi ringrazio. La seduta è terminata alle ore 15:35. Grazie, buona serata.